Newsline Sera.
Buonasera a tutti voi, da Domenico Guarino, bentrovati alla newsline serale di Controradio, in apertura a copertina dedicata ad uno stralcio della preghiera di Eid al-Fitr che segna la fine del Ramadan, avvenuta questa mattina presso il prato del Quercione nel parco delle Cascine a Firenze. L'evento organizzato dalla comunità islamica di Firenze e Toscana rappresenta un momento centrale per la comunità islamica locale, con l'incontro di migliaia di fedeli per la preghiera e la celebrazione. E veniamo al referendum, l'ultimo giorno per la campagna referendaria anche in Toscana, prima del voto sul quesito costituzionale senza quorum sulla magistratura. E domenica e lunedì il comitato per il no si ritrova al Teatro Niccolini di Firenze, il sì in piazza Ferruccio a Figline Valdarno. Il servizio di Raffaele Palumbo.
Se è vero come è vero che è stata la campagna referendaria più brutta della storia della Repubblica, per un altro verso, soprattutto in Toscana, è stata tra le campagne più ricche di eventi e partecipate dai tempi degli storici referendum degli anni 70. Il fronte del no in regione ha messo in piedi la bellezza di 60 comitati, coinvolgendo accademici, giornalisti, giuristi, magistrati, volontari, sindacalisti, avvocati. Si fanno i conti e il comitato per il no parla di più di 300 eventi organizzati in queste settimane, un record. Pomeriggio di chiusura al Teatro Niccolini di Via Ricasoli a Firenze, con Alessandro Nencini, Rosi Bindi, Tommaso Montanari e la sindaca Sara Funaro, e alle 21 volantinaggio in Sant'Ambrogio fino al silenzio elettorale. Numerosi gli appuntamenti nelle altre città della Toscana, mentre il comitato per il sì si ritrova invece in piazza Ferrucci a Firenze e vede la chiusura della campagna a Figline Valdarno, al Palazzo Pretorio. E qui la faccenda si fa interessante, perché l'ospite d'onore sarà proprio l'ex magistrato Luca Palamara. Sì, quello che incarna i mali della magistratura italiana nelle parole proprio dei fautori di questa riforma, e che in realtà venne radiato dal Consiglio Superiore della Magistratura per come gestiva malamente il suo potere. E se Palamara in questi giorni ha potuto chiedere la revoca della pena che aveva patteggiato nel processo penale a Perugia per traffico di influenze illecite, e perché questo reato è stato alleggerito dalla legge Nordio, che ha anche abrogato l'abuso d'ufficio. Nel frattempo sembra che manchino 1500 scrutatori e si parla di precettare i dipendenti pubblici.
Questo per quanto riguarda il referendum, ma intanto nell'aula bunker di Firenze si è consumata ieri una lunga e drammatica udienza del processo per due femminicidi, quello di Anna Maria Andrei e Denisa Paun, che hanno sconvolto la Toscana. Per tre ore l'imputato, un ex guardia giurata di 33 anni, ha ricostruito davanti a giudici la sua doppia vita e i delitti di cui si accusa, parlando con freddezza, senza mai cedere all'emozione. Un racconto duro, pieno di ombre però, tra confessioni, vuoti di memoria e nuovi elementi che potrebbero aggravare la sua posizione. Sentiamo i particolari nel servizio di Giorgio Bernardini.
Suona fredda e senza emozioni la voce dell'uomo che racconta due femminicidi di cui ammette di essere autore. Davanti alla corte d'assise e nell'aula bunker di Firenze, sorvegliata dalla polizia penitenziaria, Vasile Frumuzace, 33 anni, ex guardia giurata rumena, parla per tre ore. Mi odiavo per quello che ho fatto. Una parte di me voleva essere scoperta. Dentro sento voci che mi dicono che la mia vita non ha senso, racconta. È accusato di aver ucciso due sex worker tra Montecatini e Prato a distanza di 10 mesi, entrambe dopo aver cercato di consumare con loro rapporti sessuali. La prima vittima è Anna Maria Andrei, ammazzata nell'estate 2024. L'ho strangolata per rabbia, dice il killer. Mi aveva insultato, diceva che le facevo schifo come tutti i rumeni. La seconda è Denisa Paun, assassinata il 15 maggio scorso in un residence di Prato. Lei mi ricattava, ha raccontato l'uomo. Ancora aveva video e testimoni. Temevo di perdere la mia famiglia. Frumuzace racconta di una doppia vita, marito e padre tranquillo, ma con una dipendenza dagli incontri a pagamento. Durante la sua testimonianza in aula ha ricordato anche un'infanzia segnata dalla violenza di un padre aggressivo e anni di lavoro pesanti come bracciante. Restano però molte zone d'ombra. I magistrati contestano la premeditazione per l'omicidio di Denisa. L'uomo avrebbe fatto due sopralluoghi vicino al residence. Non ricordo, risponde lui. Dopo il delitto, il corpo della donna viene nascosto in una valigia, trasportato nel Pistoiese e abbandonato tra i rovi. La testa viene bruciata. Per la prima volta l'imputato ha ammesso anche di aver preso del denaro alle vittime, 200 euro ad Anna Maria, 2000 euro a Denisa, soldi mai ritrovati. In aula ha raccontato anche il suo tentativo di evasione degli scorsi mesi e spiegato di aver provato la fuga dal carcere per paura di ritorsioni contro la sua famiglia. I giudici hanno poi trasmesso nuovi atti in procura per presunte minacce ricevute da un parente di una vittima. La difesa dell'imputato, affidata all'avvocato pratese Diego Capano, ha chiesto una perizia psichiatrica per lui. La corte deciderà il prossimo 2 aprile.
A Firenze una neonata è morta pochi giorni dalla nascita. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in ambito sanitario. I dettagli da Sandra Salvato.
All'ospedale di Careggi una neonata è morta soli 4 giorni dalla nascita. La vicenda è ora al centro di un'inchiesta della Procura di Firenze che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in ambito sanitario. Tutto inizia a metà settimana quando una giovane donna, alla sua prima gravidanza, arriva in ospedale per alcune perdite di sangue. La situazione, inizialmente sotto controllo, peggiora rapidamente. I medici decidono per un parto cesareo d'urgenza e la bambina nasce in condizioni subito critiche. Ricoverata in terapia intensiva neonatale, viene intubata, ma il quadro precipita fino al decesso. Tra le ipotesi, un versamento nei polmoni, per quanto le cause restino ancora da accertare. I genitori sotto shock hanno presentato denuncia, la procura ha disposto dunque l'autopsia per chiarire se vi siano state eventuali responsabilità mediche o omissioni nelle fasi del parto e dell'assistenza. Dall'ospedale fanno sapere di aver attivato tutte le procedure previste e di collaborare con gli inquirenti. Sarà l'indagine a stabilire cosa è accaduto in quelle ore decisive.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Chiavi della città di Firenze, Vitali Klitschko, il sindaco di Kiev. Il capoluogo toscano è gemellato dal 1967 con la capitale ucraina. Questa mattina la cerimonia in Palazzo Vecchio con la consegna simbolica da parte della sindaca Sara Funaro. Klitschko, si legge nelle motivazioni, è un esempio di leadership e responsabilità in un frangente di straordinaria gravità nell'assunzione di decisioni e nell'azione quotidiana a tutela della propria comunità, incarnando quei valori di coraggio, resilienza e dedizione che la città di Firenze riconosce e condivide. Per l'indomito coraggio, si legge ancora la motivazione, l'altissimo senso del dovere con cui guida la propria comunità in tempi di estrema prova, ergendosi a salvaguardia dei valori universali di libertà e democrazia. La sindaca di Firenze Sara Funaro ha sottolineato che questo vuole essere un segno di vicinanza, fratellanza e amicizia a tutto il popolo ucraino. Può sembrare un gesto semplice, ha detto Funaro, ma profondamente carico di significato, che parla di amicizia, di memoria, di responsabilità condivisa. Klitschko ha dichiarato varie cose, tra cui ha detto: non è un segreto il motivo di questa guerra, noi ucraini vogliamo far parte della famiglia democratica, della famiglia europea, Putin non è d'accordo, ha affermato, e ha parlato di una guerra che può essere fermata solo dalla stessa persona che l'ha iniziata. Poi il sindaco di Kiev, rispondendo ad una domanda dei giornalisti sul disimpegno degli Stati Uniti, ha aggiunto che bisogna fare di tutto per portare il presidente Trump dalla nostra parte. Gli Stati Uniti svolgono un ruolo molto importante, devono anche esercitare pressione sulla Russia, perché se parliamo di democrazia, se parliamo di futuro, se parliamo di pace, tutti devono unirsi e fermare i russi. Alla cerimonia era presente anche l'ex presidente del Consiglio, ex presidente della Commissione europea, Romano Prodi, che si è detto preoccupato e anche triste per una guerra in casa nostra in cui l'Europa non è mai stato arbitra, e ha detto: il blocco e prestito all'Ucraina da parte di Orban dell'Ungheria, esercitando il diritto di veto, è una vera follia. E poi ha detto, insomma, questo riconoscimento per Klitschko è una speranza di pace. Guerre che imperversano naturalmente in questo frangente della nostra storia, dall'Ucraina al Medio Oriente. Le guerre hanno sempre un riflesso sull'economia, se non dei fondamenti economici abbastanza chiari, sicuramente nell'uno, probabilmente anche nell'altro caso, ma certamente poi è l'economia a patire maggiormente. Ricordate la crisi del gas per quello che riguarda la guerra russo-ucraina, ora naturalmente la crisi dei prodotti petroliferi e tutto quello che sta comportando in termini di aumenti di prezzi. Buonasera, grazie di essere con noi, Federico Valacchi, che è presidente di FAIB Confesercenti Toscana. Buona serata.
Buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Partiamo dalla situazione attuale. Allora, il governo ha deciso questo taglio delle accise, no? Per cui ci sono dei ribassamenti di prezzi, sono 20 giorni prorogabili, uno sconto di 25 centesimi al litro per i carburanti. Come sta andando secondo il vostro monitoraggio in Toscana?
La situazione, diciamo che allora come idea il governo ha avuto buon senso. Il problema è che è stato talmente repentino che secondo me andava un attimino gestita meglio, nel senso che purtroppo, siccome noi non definiamo il prezzo del carburante, noi gestori, dobbiamo aspettare che le compagnie calino i prezzi da portale, diciamo, si comunicano i prezzi corretti. Quindi ci sono state delle disfunzioni, magari avete come avete notato, qualche impianto ha calato subito, qualcuno ha calato dopo, qualcuno ancora deve calare, perché purtroppo stiamo aspettando, diciamo, i comodi delle compagnie petrolifere.
Senta, dopo questi 20 giorni o 40, se ci sarà una proroga, cosa potrà capitare? Perché a quel punto saremo davvero nel pieno della crisi petrolifera, no? Dovuta al rialzo del Brent.
Il problema è quello lì. Secondo me, ecco, appunto, il governo in questo caso dovrà un attimino vigilare, però, come ho detto anche ad altre emittenti, insomma, ho già dichiarato anche ad altri giornali, la questione è diversa rispetto all'anno del Covid. Nel Covid, come ben ci ricordiamo, si fermò il mondo e quindi chiaramente c'era un eccesso di prodotto e quindi il prezzo calò. Al di là dei 30 centesimi che mise Draghi di tagli delle accise, ci fu un calo importante anche del prezzo. Il problema è che in questo caso il mondo invece continua a muoversi, continua ad andare, continua ad esserci richiesta di prodotto, e il problema è che scarseggia in questo caso, perché appunto la guerra sta creando questo problema. Visto anche stamattina hanno bombardato una raffineria in Kuwait, insomma, quindi i problemi ci sono, e quindi ho paura che questo sia un attimino un palliativo, però il problema è che
quello che accadrà dopo, però il nostro problema, mi permetta Valacchi, quello che accadrà dopo, però il nostro problema è anche quello che è accaduto prima, no? Perché se l'aumento del Brent andrà a riguardare i prezzi futuri, gli aumenti che ci sono stati finora, perché li abbiamo dovuti pagare?
Esattamente, ma è quello che ci vediamo anche noi gestori, perché noi gestori siamo come gli utenti finali, noi il prezzo non lo determiniamo.
Cioè, voi non guadagnate quando il prezzo dei carburanti aumenta?
Come?
Voi non guadagnate di più quando il prezzo dei carburanti aumenta?
No, noi abbiamo un prolitro, noi guadagniamo un fisso ogni litro che vendiamo. Ironia, per noi un prezzo più basso ci permette di vendere più prodotto e quindi guadagnare di più, perché faccio l'esempio della serva, le solite 20 euro, se io la pago, la benzina costa 1 euro il litro, io vendo 20 litri e guadagno su 20 litri, ma se costa 2 euro il litro io guadagno su 10 litri, quindi il mio guadagno si dimezza.
Sì, ma le persone non è che non usano, cioè usano di meno perché c'è un bisogno di spostamento, e sappiamo che la macchina purtroppo, ad esempio, è il mezzo di spostamento più comune, quindi un discorso che funziona fino a un certo punto. Ma non si può fare allora, se la realtà è questo, un blocco comune gestori delle pompe e consumatori, e chiedere che i danni a chi ha fatto speculazione?
Ma i danni sappiamo, voglio dire, noi non facciamo il prezzo.
No, appunto, lei mi ha detto le fa le compagnie, e mi ha detto che lei, voi stessi, siete in qualche modo castigati dalle politiche delle compagnie.
Ma certamente, noi subiamo questa storia dei prezzi perché siamo noi che ci mettiamo la faccia, in più ci subiamo i controlli da parte
e perciò facciamo una battaglia insieme, no? Chiediamo insieme che chi ha speculato ci rimetta soldi, o no?
Ma non è difficile, basta al governo, vado a fare i controlli dove deve andare, eh?
Certo, ma chiediamoli insieme, perché sembra che, cioè, nel senso, sarebbe interessante che anche le federazioni di appunto.
Ma
di...
noi alla vita lo chiediamo, il problema è che non lo fanno.
Ah, quindi voi chiedete che ci sia. Ah,
è più facile andare a controllare in fondo alla filiera che in cima.
Certo.
Diciamola così.
Certo, quindi comunque quello che è successo finora, come dire, no? Chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto.
È successo questo, sì. Alla fine poi va anche detto un'altra cosa importante. Questo taglio delle accise i soldi li hanno anticipati i gestori, perché chi aveva le giacenze sotto ha dovuto tagliare di 25 centesimi il prezzo, e questi soldi li rivedrà quando verranno reintrodotte, se verranno reintrodotte, non lo sappiamo mica.
Un bel problema, però la cosa più, diciamo, più preoccupante è che non sappiamo quello che potrà accadere in futuro. Grazie Federico Valacchi, presidente
Confesercente Fibre. Grazie a voi per lo spazio e buona serata.
Buona serata.
Controradio è una radio stupenda.
Controradio è una radio stupenda. 50 anni insieme.
Per festeggiare i suoi 50 anni, martedì 31 marzo su Controradio, una giornata di diretta aperta con i suoi protagonisti, vecchi e nuovi, e gli interventi degli ascoltatori.
E dalle 20.45 si accende la festa al Telax di Firenze. Una notte tutta da ballare, con i mitici DJ di Controradio: Pierluigi Megahertz, Giovanni Barbasso, Jimmy Tranquillo e Alias The Terrible. Con una playlist che vi farà viaggiare dagli anni 80 fino ad oggi. Special guest Flame Parade e Vicky Leroy.
Controradio ti aspetta al Tenax di Firenze martedì 31 marzo alle 20.45 per una festa aperta a tutti. Ingresso libero. Consigliata la prenotazione alla mail club@controradio.it.
Festeggia anche tu Controradio e 50 anni insieme. Florentine Week Maca District, il centro commerciale naturale di manifattura tabacchi a Firenze, presenta la settimana della tradizione fiorentina. Tra gli appuntamenti: sabato 21 marzo, l'esibizione dei bandierai degli Uffizi. Mercoledì 25, Connect Firenze, panel tematici su turismo e business. E poi Abeo 2060, convegno dedicato all'abitare oggi, per un confronto tra istituzioni, aziende, università e cittadinanza. Iscriviti gratuitamente su macadistrict.it e partecipa al futuro della tua città. Svegliatevi bambine! Secondo anniversario della Casa delle Donne a Firenze, 20 e 21 marzo, alle Murate. Le parole della Biblioteca Vivente, la mostra Donne in Farsi, i fiori di Reb Rowan e poi la prima edizione di Libramente, festival dell'editoria transfemminista partecipativa. 11 case editrici, 6 laboratori gratuiti, 2 incontri e tanti tanti libri. Info casadelledonnefirenze.it.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Domenica 22 marzo alle 16.30, la partita non è ancora finita. In occasione della giornata della memoria e dell'impegno e ricordo delle vittime innocenti delle mafie, attraverso la metafora calcistica e lo sguardo di un bambino, lo spettacolo racconta la partita che i giudici Falcone e Borsellino hanno giocato contro la criminalità organizzata.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. In A1 verso Roma code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, con code in uscita a Firenze Scandicci e code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello. Verso Pisa code sul bivio A1-11 provenendo sia da Roma che da Bologna, e in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est. In A12 2 km di coda per lavori tra Pisa Centro e Pisa Nord in direzione Genova. In A15 un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Spostandoci sulla Fipirì in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci. In direzione mare, code tra Firenze Scandicci e Scandicci e code a tratti tra Scandicci e l'Astrassigna. Code in uscita a Scandicci e in uscita all'Astrassigna, entrambe provenendo da Firenze. L'uscita di Scandicci provenendo da Firenze risulta chiusa per un veicolo fermo. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera Contro Radio, c'è una coda infinita in autostrada causa un incidente all'uscita della Fipili a Scandicci. Io vorrei tanto incontrare il sindaco di Scandicci in questo momento, i dirigenti di autostrada e tutti, vorrei proprio averli davanti a me. Ciao, un abbraccio a tutti.
Gaspare, grazie per il messaggio, ma la sindaca Scandicci mi sa che c'entra poco in questo, non lo so, non, ora capisco che poi nel dolore della coda uno veda, come dire, veda la luce, però non lo so, ti siamo nel cuore, Gaspare, cerchiamo di farti compagnia, nel mio caso soprattutto anche di darvi delle informazioni quantomeno interessanti, ecco, che possano esservi anche utili. Allora, nel 2025 l'Italia della Toscana ha definito 2586 ricorsi contro 1855 del 2024, trend crescente perché nel 2023 erano stati 1536, sono pervenuti 3815 ricorsi contro i 2217 del 2024. La combinazione dell'aumento di oltre il 70% dei nuovi ricorsi depositati e dell'aumento del 35% dei ricorsi definiti ha prodotto un aumento del 31% delle giacenze, che sono passate così da 3900 a 5193 ricorsi. I settori con maggiore afflusso di contenzioso riguardano l'edilizia, in lieve flessione però, con la connessa materia all'urbanistica invece, che è in forte crescita. Sempre ingente il contenzioso in materia di stranieri, e un forte aumento si è registrato in quello che concerne il demanio e il patrimonio pubblico. Nuovo presidio questa mattina a Firenze dei Sulcobas insieme con i precari storici delle Gallerie degli Uffizi non riassunti da Coop Culture dopo il cambio di appalto. Una decina le persone presenti davanti alla direzione regionale Musei Nazionali alla Toscana, 5 milioni di visitatori l'anno, e se i precari fanno il risparmio, stop a contratti a tempo determinata vita, spremuti come limoni e poi buttati, rivolgiamo il nostro lavoro. Queste le frasi che si leggevano sui cartelli esposti dai lavoratori, Valentina Perri e dei Supermas.
Siamo tornati in piazza questa mattina, che 2 mesi fa al tavolo in prefettura che abbiamo fatto insieme alle lavoratrici. Andrea Montemurro, funzionario della direzione regionale, sede distaccata del ministero, aveva messo l'intenzione di fare un protocollo di stabilizzazione delle persone precarie. Sono passati 2 mesi, non abbiamo più avuto notizie. Allo stesso tempo Coop Culture, la nuova concessionaria che ha i servizi museali a partire da ottobre, sta assumendo nuovi precari con contratti sempre peggiori, questa volta a chiamata. E nel frattempo le persone che hanno lavorato con contratti precari per anche più di 10 anni sono ancora a casa da ottobre senza stipendio.
Di quante persone stiamo parlando, vogliamo ricordare?
Le persone che sono rimaste a casa, il numero esatto non lo sappiamo. Noi siamo una decina di lavoratrici e lavoratori, e appunto pensiamo che sia inaccettabile che uno dei musei più famosi del mondo, le Gallerie degli Uffizi, continui a fondarsi sul totale precariato dei propri lavoratori, delle proprie lavoratrici. Tutto questo è inaccettabile, e per questo motivo torniamo qui oggi e lanciamo una mobilitazione permanente a partire dal 31 di marzo. Dal 31 di marzo e per tutta la settimana di Pasqua faremo una serie di iniziative davanti ai musei fiorentini, e continueremo fino al reintegro e alla stabilizzazione dei precari storici all'interno dei musei fiorentini.
Nel 2024, con 27.363,42 euro di reddito disponibile pro capite delle famiglie consumatrici, la provincia di Firenze si è collocata al 7° posto in Italia, guadagnando una posizione in classifica rispetto all'anno prima. Davanti a Firenze, in ordine decrescente, ci sono Milano, Bolzano, Monza, Brianza, Bologna, Parma e Genova, subito dopo Reggio Emilia, Torino e Modena. Lo evidenzia la Camera di Commercio fiorentina rispetto all'analisi diffusa oggi da Unioncamere Centro Studi Guglielmo Tagliacarne sulle stime del 2024 del reddito disponibile alle famiglie consumatrici a valori correnti, cioè misura della capacità di spesa della popolazione residente in Italia. Chissà come andrà dopo la questione delle accise, delle benzine di cui parlavamo prima con Federico Valacchi, presidente della FAIB Confesercenti, anche con il timore che dopo la scadenza dei 20 giorni di salvaguardia sulle accise prorogabili a 40 potremmo andare incontro a una fase di incremento anche deciso dei prezzi, visto quello che sta succedendo, la guerra contro l'Iran. Il tema naturalmente delle energie, del costo delle energie fossili, ripropone il tema con forza della transizione ecologica, e proprio oggi a Livorno conferenza stampa per presentare il piano di azione per la transizione ecologica del Comune di Livorno. Buonasera, grazie di essere con noi, al sindaco di Livorno Luca Salvetti.
Sì, buonasera e grazie dell'invito.
Ci mancherebbe, perché la notizia è gustosa, interessante, un frangente storico molto difficile. Questo piano d'azione della transizione ecologica cosa prevede, sindaco, in sintesi?
Beh, intanto partiamo da un elemento che è il Livorno è il primo comune che si dota di un piano di questo genere, e questo è già un elemento secondo noi di grande valore. Che cosa si può dire? Che di transizione ecologica parlano tutti e hanno tutti grandi idee e gran valore. Danno gran valore a questo, però in realtà poi le difficoltà nascono nel momento in cui dobbiamo concretizzare tutta una serie di azioni, e questo perché nei comuni, ad esempio, i vari settori stentano a poter integrare le proprie azioni. E noi abbiamo fatto una cassetta degli attrezzi, l'abbiamo definita così, che permette a tutti i settori del comune di intrecciare esperienze, normative e idee per la transizione ecologica. Ne è venuto fuori un piano di azione di 116 azioni che tra l'altro ci ha permesso di scoprire che, ad esempio, nel nostro documento unico di programmazione alcune azioni erano state sottovalutate. Quindi è stata anche una sorta di monitoraggio sul nostro programma e sulla nostra la nostra idea. E quindi siamo partiti, c'è dentro tutto, dal piano acustico alla desigillazione del suolo e a tante altre azioni che noi in questo modo avremo più facilità nel proporre e realizzare.
Anche perché, per l'appunto, spesso, no, sindaco, giustamente lei diceva, ne parlano tanti, poi quando si tratta di mettersi all'opera sembra sempre che la montagna a scalare sia enorme, invece mettendo insieme tante cose, anche piccole, anche medie, il risultato è positivo e poi può essere un primo passo verso cose anche più grandi.
Sì, e io penso che il motore siano le città, assolutamente le città. Certo, noi abbiamo bisogno poi di politiche generali di livello europeo e di livello nazionale, ma poi diventa fondamentale assolutamente la giusta interpretazione dei livelli territoriali, e i comuni in questo sono senza ombra di dubbio lo strumento principale, perché possono capire e agire nel puntuale e dare tanti piccoli contributi che messi insieme danno ossigeno, nel vero senso della parola, a tutto il nostro paese e a tutto il pianeta.
Grazie Luca Salvetti, sindaco di Livorno, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie, buona serata a voi.
C'era ancora il sole.
15 anni di Glu Firenze, musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito, con tessera Glu su glufirenze.com.
Sabato 21 marzo, Giorgio Canali in concerto. Chitarre ruvide, parole che bruciano e tutta l'energia del rock dal vivo. Apertura porte alle 22, inizio live 22:30.
Il 22 e il 23 marzo noi votiamo no a una riforma che non migliora la giustizia per i cittadini e non rende più veloci i processi, ma indebolisce l'indipendenza dei giudici, che tutela tutti i cittadini, specie chi non ha il potere o i soldi per cavarsela comunque. La giustizia non è perfetta, ma non migliora con i giudici sotto il controllo del governo. Sono Elly Schlein e voto no per difendere la Costituzione.
Messaggio elettorale pagamento. Committente responsabile Michele Fina.
Scimmi Oggi presenta La declinazione femminile della guida spirituale, prospettive interreligiose sulla leadership. Un convegno per promuovere un dialogo interreligioso e interculturale, offrendo la preziosa occasione per riflettere sul ruolo della leadership femminile nel buddismo Soto Zen, chiesa cattolica, cristianesimo protestante, ebraismo e islam. Sabato 28 marzo dalle 15 alle 20, Biblioteca delle Oblate, via dell'Oriuolo 24, Firenze. Ingresso libero fino esaurimento posti. Info zenfirenze.it.
Contro Radio.
Look at there, here she comes. If I look a man, she's someone else. Look at that, cross the street.
Penso che sia una bellissima riflessione a 100 anni alla scomparsa di Piero Gobetti, in quanto il suo pensiero è sempre attuale. Mi ha sempre colpito il fatto che un giovane che è morto appena 25enne avesse scritto cose incredibili, profonde, sempre attuali. Questo quanto ha dichiarato Cristina Manetti, assessore alla cultura della Regione Toscana, in occasione della commemorazione del centenario della morte di Piero Gobetti, che fu appunto ucciso nel 1926, si è svolta a Palazzo Vecchio a Firenze. All'evento hanno partecipato tra gli altri Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia, e Riccardo Nencini, presidente gabinetto VSE. Sentiamo.
Gobetti è un punto di riferimento. Io ho imparato a respirarne l'atmosfera stando vicino a Spadolini. Devo dire che proprio Spadolini nel dopoguerra è stato il primo a rilanciare Gobetti. L'articolo sul Messaggero, che fu del gennaio del 48, l'aveva scoperto praticamente in periodo in cui non si poteva leggere Gobetti, alla libreria Giorni vicino al liceo Galileo, dove negli scantinati questo antifascista proprietario, che era Montelatici, aveva anche le opere di Gobetti.
Abbiamo un edit limitato, cioè c'è stato un problema tecnico, naturalmente poi ve lo riproporremo nelle prossime edizioni dell'informazione di Controradio. Vi diciamo intanto che sabato, domani alle 18.30, la sala storica Dino Campana nella Biblioteca delle Oblate ospita la presentazione dell'ultimo romanzo di Nicoletta Verna, L'inverno delle stelle, edito a Rizzoli, già autrice dei Giorni di vetro, L'incontro, parte della nona edizione di Identities, legge il contemporaneo, vedrà l'autrice dialogare con Stefania Costa e Michela Frulli, con letture in intrecci sonori a cura di Letizia Fuochi. Sentiamo ai nostri microfoni proprio Nicoletta Verna.
Il Nero delle Stelle è ambientato qui a Firenze, tra Firenze e Fiesole, durante gli anni della liberazione, quindi il racconto nasce l'8 settembre 43, il giorno dell'armistizio, una banda di bambini, e si basa su storie realmente esistite e realmente accadute proprio a Firenze, negli anni della Resistenza. Una banda di bambini, capeggiata da Sirio, che è una ragazzina ma un nome da maschio, arriva al castello di Vincigliata e trova quello che loro pensano essere un mostro, invece è un soldato. È un soldato che è appena fuggito. Sirio si accorgerà che è tedesco. Questo soldato non ha memoria, non parla, sta per morire, e lei deve decidere se lasciarlo morire perché è un nemico, i tedeschi sono appena diventati i nemici, oppure salvarlo comunque perché è un essere umano, anche se è un nemico. E la protagonista è giovanissima, 13 anni, quindi la guerra è raccontata attraverso i suoi occhi, che sono occhi di speranza. Il suo è uno sguardo luminoso anche nella tragedia enorme della guerra, che non viene edulcorata mai, però lei mantiene sempre una fiducia enorme nell'essere umano, nel futuro e nella bellezza. C'è proprio una metafora fortissima di Firenze come bellezza che resisterà nonostante tutto all'orrore, ai nazisti, alle bombe e all'odio più feroce, come in effetti poi è successo. Sirio si trova di fronte a una scelta, a una responsabilità enorme. Forse i ragazzini di oggi, anche per colpa nostra, soprattutto per colpa nostra di noi adulti, pensano che le loro scelte non siano più importanti, perché noi scegliamo molto spesso al loro posto.
Il manifesto unitario della rete della gioventù artistica fiorentina è al centro della puntata di oggi di Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti e tutte, ma questo lo sentiamo dopo. Vi diciamo invece dell'ultimo appuntamento alla rassegna del libro e la vita all'Auditorium Rogers di Scandicci. Domenica alle 11 all'ingresso libero, Giovanni Cocconi parlerà del libro di Anna Arendt, La banalità del male. Abbiamo chiesto a Giovanni Cocconi di raccontarti il perché di questa storia.
È un libro che è molto citato grazie a un titolo fortunato, che fu proprio il titolo scelto da Anare. È un libro che è difficile da classificare perché è un po' reportage, ma non è un reportage giornalistico, un po' un libro di storia, ma non è un libro di storia, è un libro di filosofia, ma non è un libro di filosofia, parla di diritto. Quindi è un libro che ha molte facce ed è il primo libro che ci ha svelato che il male non è misterioso, affascinante. Il male può essere superficiale, banale, non è oscuro, è qualcosa che abbiamo sotto gli occhi. In fondo ci ha svelato un po' il male che è dentro di noi. Questo è il motivo per cui l'ho scelto. Diciamo, Anna Arendt è stata una pensatrice, non dico filosofa perché negli ultimi anni della sua vita ha detto che non si riconosceva nell'etichetta di filosofa, ma preferiva quello di pensatrice politica, teorica della politica, è una che ha indagato, ha provato a dare un nome al male del secolo scorso, no? Anche con il libro Le origini del totalitarismo, un po' ne parleremo domenica, e poi ha provato anche a guardare oltre, cioè a cercare di capire da dove ricominciare dopo l'orrore del Novecento, quindi in vita attiva ha scritto, ha parlato della politica, di come deve ripensarsi la politica. Sicuramente è stata una pensatrice libera e coraggiosa, ed è uno dei motivi per cui l'ho scelta per parlarne e raccontarla domenica.
E allora veniamo al manifesto unitario della rete della gioventù artistica fiorentina, al centro della puntata di oggi di Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti e tutte. In studio con Chiara Brilli e Chiara Cortese, Lorenzo Giannotto, 22 anni, presidente di Alt Vibe, e Rebecca degli Innocenti, 21 anni, referente e coordinatrice del reparto comunicazione. Hanno raccontato la nascita e lo spirito di questa associazione culturale che fa da catalizzatore per una rete artistica che raccolga idee, esperienze e realtà giovanili cittadine. Ma sentiamo un estratto della trasmissione ascoltabile integralmente su controradio.it.
Non è tanto un progetto fatto e finito, ma è la nascita di questa rete, di questo gruppo, di questo incontro tra realtà fiorentine che spesso e volentieri si trovano a collaborare molto frammentate, come tante isolette in un arcipelago che senza poi avere reale connessione tra di loro, se non quella connessione di rivalità che non sempre nemmeno è sanissima. E quindi diciamo quello che ci piaceva anche presentare era la nascita di un progetto che parte però, che si basa su quello che noi abbiamo riconosciuto essere un reale bisogno posato dei ragazzi di Firenze, dei ragazzi, dei creativi di Firenze e di tutti quelli che quindi decidono che è il momento di dare qualcosa a questa città e al suo tessuto sociale. Siamo veramente tutti quanti ragazzi molto giovani, dai 18 ai 25 anni.
Come avete raccolto la loro attenzione e anche come vi siete legittimati?
Partiamo da un presupposto. Spesso veniamo descritti come generazione assopita, una generazione un po' dormiente, una generazione che non ha stimoli, che non ha obiettivi, che ha perso un po' quella capacità di sognare che avevamo noi alla vostra età. La realtà invece è che sicuramente esistono, come sono sempre esistite, persone che non sentono magari l'esigenza di esprimersi in un certo modo, però quello che noi andiamo a vedere ogni giorno in realtà è l'altra faccia della nostra generazione. La faccia che ha voglia di essere protagonista del proprio presente, e poi è un po' una frase fatta ormai, ma in modo anche da essere protagonista poi del proprio futuro. Tutta una serie di ragazzi che hanno voglia di spendersi per una causa, portare avanti una propria idea, riappropriarsi di quella capacità che tutti dovremmo avere di sognare anche.
Un esempio che è banalissimo, però che spesso è il fulcro poi di quello che facciamo, è il fatto che non ci sono brutte idee. Cioè, nel senso, quando qualcuno viene dentro Alt Vibe e propone qualcosa, non esistono brutte idee, non esistono cose da non dire, cose da non fare. Anzi, l'unica idea brutta è quella non detta. Quindi noi incoraggiamo sempre chiunque, quando viene all'interno dell'associazione, a esprimersi, a dire ciò che vorrebbe fare, a proporre, e se è fattibile lo facciamo. Anche perché il punto di Alt Vibe e anche poi il punto della rete giovanile è il fatto che mettere in contatto i giovani è importante, anche se i giovani non hanno magari un interesse comune, un tipo di evento comune a cui vogliono andare, un tipo di musica che ascoltano, è vario e la sua bellezza è anche questa varietà.
E allora abbiamo recuperato il professor Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia, e il senatore Riccardo Nencini, presidente del gabinetto VSE, ricordo la figura di Piero Gobetti.
Questo ragazzo, quindi imbevuto di tutte le lezioni, fascismo eccetera, trova il paradosso dello spirito russo e dopo la rivoluzione liberale, e gli si apre un mondo. Ecco, questo mondo era non solo la revisione del risorgimento via da ogni forma di retorica, ma con tutte le problematiche che il mondo liberale già prima del fascismo aveva, ma soprattutto c'era quell'insegnamento morale. Gobetti è veramente il riferimento morale che si deve avere nella vita politica, nella vita direi di ogni giorno. Quindi sua posizione netta e ferma, che ha pagato poi con la vita, che pure questo è un esempio da tenere presente, quando nella polemica con Luigi Albertini Cobetti aveva quello strumentino che era la rivoluzione liberale da una tiratura bassa fra gli amici, e Albertini aveva il Corriere della Sera, che allora erano 800.000 copie di tiratura, e stava in quella posizione agnostica, né fascista né antifascista, fino al delitto Matteotti, e allora per 2 anni, e Cobetti che gli dice Albertini: non scegliere non è morale in un paese. Ecco, questo è un insegnamento che non tramonta mai e che dobbiamo tenere presente. L'insegnamento morale in un mondo come oggi, dove si vede che il dialogo, la comprensione, sono passati in secondo ordine e prevale soltanto certe forme di forza e di violenza che sembra ci abbiano riportati indietro nei secoli.
Questo giovane di 100 anni fa che ci insegna ancora oggi?
Che in alcuni frangenti della storia bisogna uscire dal coro, stare lontani dalla folla, prendere delle posizioni eretiche, folli, perché poi la storia alla fine ti dà ragione, e quindi servono coraggio e coerenza, e questi sono due valori che ancora oggi hanno un valore.
Controradio Newsline Sera, la storia.
E allora, la storia questa sera non potevamo non dedicarla alla figura di Umberto Bossi, che è scomparso, naturalmente una figura centrale del panorama politico negli ultimi anni, ma anche dal punto di vista della comunicazione. Buonasera Alessandro Sorani, esperto di comunicazione, titolare del laboratorio di comunicazione pubblica della Facoltà di Scienze Politiche, grazie di essere con noi.
Buonasera Gabrino, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Che ha rappresentato allora Bossi dal punto di vista della comunicazione e poi anche dal punto di vista della politica, perché due cose, no? Benissimo, stanno insieme.
Ha rappresentato un grande momento di rottura. Intanto dobbiamo tenere di conto che Bossi di fatto era il leader, è stato il fondatore di quello che è oggi il partito più vecchio d'Italia, e nel momento in cui l'ha fondato ha portato una rottura nel mondo della comunicazione. Tutta la comunicazione politica prima di Bossi era una comunicazione alta, era una comunicazione quasi pedagogica verso la popolazione italiana, cioè era un tentativo di elevarla, un tentativo di discutere in modo più pacato su temi più alti, il linguaggio era diverso, e Bossi ha introdotto un cambiamento radicale, si parla come si mangia, cioè ha portato la politica nel linguaggio comune e ha portato il linguaggio comune nella politica, cambiando radicalmente il modo di fare politica sotto gli aspetti comunicativi, e oggi tutto quello che è comunicazione politica è fortemente influenzato dall'effetto Bossi.
Ecco, da questo punto di vista, so che la domanda può sembrare è mal posta, lo dico da subito, è mal posta. È stato un bene o un male?
Allora potremmo rispondere sul fatto che così è stato, così è stato.
Esatto. Così è stato. È perciò che era mal posta, perché così è stato, esatto.
Allora, perché gli effetti negativi sono sotto gli occhi di tutti, una politica sempre più urlata, una politica dove il linguaggio è sempre più truce, le parolacce sono all'ordine del giorno, però più autentica sotto certi aspetti, quindi il bene tra virgolette può essere visto come più autentico, però in questa autenticità o perlomeno autenticità raccontata e da noi cittadini percepita c'è anche tanta astuzia, c'è anche tanto cambiamento di quello che è anche la finalità della politica, perché se un tempo appunto la politica aveva un ruolo pedagogico, cioè il tentativo di elevare la massa anche da un punto di vista linguistico, oggi con questo nuovo parlare, con questo parlare sempre più truce, non abbiamo fatto altro che allontanare le persone moderate, le persone pacate dal voto, e si parla sempre di più a una curva di tifosi, i propri tifosi.
Grazie Alessandro Sorani, grazie di essere stato con noi, buona serata, buon lavoro. Beh, anche dal punto di vista estetico Bossi segnò una frattura, no? La famosa canottiera, quando ci fu l'immagine, io me la ricordo ancora, l'immagine della prima visita di Bossi a Villa Certosa, con Bossi in canottiera accanto a Berlusconi, naturalmente era tutto studiato, almeno Berlusconi l'aveva studiato, no? L'uomo del popolo che era Bossi, e poi l'altro fianco, cioè l'uomo insomma più, diciamo, ingiacchettato citato come Fini, che aveva smesso il trench di pelle di quando era giovane del Fuan ed entrava in politica da moderato per l'appunto. Vabbè, altri tempi, dai, altri tempi, ma sono sempre i tempi migliori, e il futuro migliore è il compleanno di Controradio. 50 anni insieme, Controradio è una radio stupenda. Mi raccomando, cerchiate il rosso 31 marzo, perché nel 76 nasce Controradio, 50 anni dopo ci facciamo e vi facciamo la festa, e la sera al Tenax si balla. Poi vi diremo tutto molto meglio, però mettete il cerchietto rosso alla data. Questo per quanto riguarda invece le previsioni del tempo. Domani sulla Toscana cielo parzialmente nuvoloso, venti deboli da nord-est con temporanei rinforzi, mari poco mossi e le temperature stazionarie oppure in lieve calo. È davvero tutto, la linea ora va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.